Ritroviamo con grande piacere, dopo qualche mese, la dottoressa Laura Deiprà, psicologa. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Allora, psicologa della salute. Allora, quanto mai in questo periodo, questi secondo me, dottoressa, sono due concetti strettamente collegati, nel senso che c'è una salute fisica, logicamente, e c'è una salute mentale. Purtroppo in questo periodo molto particolare, quasi di un anno a questa parte, ma forse in questi ultimi mesi, se ipotizzo, punto di domanda, ma lo chiedo a lei, accentuato questo? Cioè la salute poi porta delle conseguenze anche sulla nostra psiche, sul nostro modo di vivere? Come stanno le cose? Come vive lei questo periodo dal punto di vista professionale? Come vede la gente, dottoressa?
Io farei due passaggi per rispondere a questa domanda. Uno è che fino a un certo tempo fa, e sicuramente fino all'inizio della pandemia, si pensava alla salute come, in maniera dominante, come assenza di malattia.
Certo.
E non come quell'insieme di benessere psico, fisico, certo, sociale,
malattia
generale.
Fisica, quindi, cioè, voglio dire.
Sì, nel momento in cui non c'è la malattia fisica, sono in salute. Poi come sto, quello che penso, come mi sento emozionalmente, quello è secondario, come se non avesse fatto parte dell'idea di salute in senso generale. Adesso ci stiamo confrontando con delle dimensioni emozionali estremamente forti da quando è iniziata la pandemia, con una emozione in particolare che è fondamentale, che è quella della paura, che si è dilatata nel tempo e si è dilatata probabilmente anche dentro di noi, si è polarizzata anche intorno a diverse dimensioni, appunto quella fisica, oddio non sento i sapori e quindi al Covid, no guarda sei solo un po' raffreddato, male di stagione, oppure non posso fare delle cose, mi manca tutta la dimensione sociale. E da lì tutta quella dimensione di solitudine, di chiusura, di ristrettezza delle possibilità che ci diamo anche nel momento in cui ci sono.
Certo, cioè paura di chi e di che cosa? Questo può essere un concetto importante, individuare le mie paure, che non sia, voglio dire, posso aver paura di un aspetto, ma poi può essere che vada anche esteso ad altri aspetti e di conseguenza mi coinvolga tutto, cioè voglio dire, se io ho pure del cane, so che c'ho pure quello è ok, ma in questa situazione posso aver paura del cane, ma anche del gatto, faccio un esempio banale, però effettivamente cioè, vado al rischio di andare in cortocircuito con tutte queste
paure. Cortocircuito perché sul tema della paura, che è ricorrente, che è quotidiana, che viene rimandata da tutti i media, come ben sai, e da tutte le conversazioni sociali, e quella convoglia la paura verso altre dimensioni, per cui delle situazioni che prima si esprimevano poco di disagio delle persone in termini di relazioni di coppia, di andamento familiare, di difficoltà lavorative, di disagio con i colleghi, poche amicizie, una relazione finita, insomma un po' le cose che succedono nel mondo nostro normale e che in questo momento però hanno avuto in qualche modo una stasi di azione,
sì,
perché siamo stati proprio fermi e questo probabilmente ha messo in moto, perché il nostro cervello gioca questi scherzi, ha messo in moto tutto insieme.
Ma allora secondo lei è proprio questa paura che poi porta agli effetti, che ne so io, dormire poco, si dice essere un po' ansiosi, avere quegli effetti sulla salute, cioè parte tutto quanto dalla paura, quindi è questo l'elemento. E domanda, da un milione di dollari si può curare?
La paura è un po' un connettore di tutta questa roba. Certo è che disturbi del sonno, innalzamento dei livelli di ansia o una maggiore percezione di ansia in situazioni anche diverse da quelle nelle quali le provavamo prima, sta enfatizzando la dimensione di instabilità delle persone, che appunto ho detto, la paura è un connettore, non è che tutto ruota proprio intorno alla paura. Chiaro. Ma è come se si estrapolasse tutto da lì, perché la paura del contagio comunque è regolare, è cosa quotidiana.
Certo. E sull'assuefazione cosa ci dice, dottoressa? Perché l'assuefazione, cioè i ragazzi sono abituati a fare la didattica a distanza? Ok, fanno fatica, possono far fatica magari dopo a pensare di uscire. Non si va al ristorante? Ok, magari anche se si può andare, ma comunque non ci si va perché, cioè, disabituarsi alla vita, tornare ai ritmi, è una cosa sempre connessa alla paura oppure può essere proprio un, diciamo così, una cosa, una desuetudine rispetto a come vivevamo prima?
Probabilmente è un po' connessa alla paura e un po' è anche che il nostro cervello, e forse soprattutto nella nostra società per così come è strutturata, tende a ripetersi su quello su cui è abituato, per cui se siamo abituati a stare dentro, continuiamo a stare dentro anche se abbiamo la possibilità di andare fuori. Non è una vera forma di assuefazione, lì c'è un discorso, certo, su cui non entriamo adesso perché
sarebbe
ci porta
lungo,
su orizzonti diversi.
Stavo per chiedere un consiglio, ma mi rendo conto che in pochi minuti è anche difficile, ecco, questa cosa.
Un consiglio? A me non piace la parola consiglio, io preferisco usare suggerimento. E poi uno il suggerimento se lo gestisce un po' meglio.
Che differenza
rispetto...
passa tra consiglio e suggerimento? Come mai preferisci suggerimento? Cioè,
perché
cosa...
il consiglio mi fa molto pensare all'approccio un po' dei vecci di una volta. Sì, aspetta che ti sì, dico io come devi fare.
Certo.
Il suggerimento è una possibilità che si pone, che si mette sul tavolo e poi la persona la utilizza o meno e la utilizza a modo suo. E in questa direzione quello che caldamente suggerisco è di continuare a utilizzare i comportamenti autoprotettivi rispetto al contagio da Covid, inclusi DPI, distanziamento, mascherine, queste sono fondamentali, però andiamo verso l'ambiente, le persone, la socialità, usciamo, vediamo,
cioè,
persone.
Non abbiamo paura a prescindere, insomma, voglio dire. Cioè,
con le dovute precauzioni possiamo goderci quegli aspetti importanti della vita.
Dottoressa, cioè pure io e lei adesso siamo qui in studio, siamo chiaramente a distanza, ma ci vediamo in studio. Quindi, voglio dire,
esatto,
anche questo
è gestibile.
È vero. È perché delle volte si fanno anche delle cose, non lo so, una riunione si fa in Zoom anche se si potrebbe fare, anche se si potrebbe fare in presenza. Ecco, il contatto, diciamo così, fisico fra le persone, adesso lo dico proprio il toccarsi materialmente, ma proprio guardarsi negli occhi, e il sentirsi vicino, guardare anche, cioè, il fisico, cioè questo è importante, si chiama empatia, si chiama, non lo so come poterla definire.
Si chiama empatia, ma ti stai facendo riferimento in particolare alla prossemica, quindi alla distanza che si ha dal corpo degli altri.
Sì. Quanto è importante?
È fondamentale nella comunicazione, quindi nelle relazioni,
ecco, quindi
tra le persone. Dobbiamo un po' recuperarla, ripeto, con tutte le precauzioni adeguate da Covid.
Certo.
Se noi teniamo quelle, possiamo cominciare a rigoderci quegli aspetti di socialità e di rapporto anche con l'ambiente delle persone, nell'ambiente fisico. Siamo qua in zone spettacolari e dobbiamo anche vivercele il più possibile. Io sto vedendo anche tra i miei clienti molte persone che fanno fatica a fare questo passaggio verso l'esterno, che sono molto resistenti e che però nel momento in cui lo fanno sentono di aver dato un là positivo alla propria inclinazione. Ho parlato con due persone che non vedevo da tempo. Prima era solo ciao ciao a distanza, adesso con i 2 metri di distanza, con la nostra mascherina addosso, possiamo permetterci di fare quattro
chiacchiere.
Sono felici.
Ecco.
Siamo felici.
Siamo felici, esatto. Ecco, anche lei, l'approccio ai clienti, ecco, per lei esercita sia a Verona che qui ad Agordo. Ha notato in questi mesi un cambio di, non so come definirle, patologie oppure di motivi per cui le persone vengono da lei? Cioè, Ha notato più clienti con problemi legati appunto al Covid, a questo tipo di problematiche, oppure circa no, cioè è esploso questo tipo di problemi?
Sono più scoperti, sono più affrontabili in questo momento e forse la chiusura di cui parlavamo prima e anche il fatto di stare un po' di più a contatto con se stessi ha messo a confronto con quelle fragilità o quei disagi di cui accennavo anche prima che sono diventati un pochino più pesanti e quindi è più facile o quantomeno affrontabile il passo anche di chiedere aiuto a un professionista.
Infatti penso sia questa la cosa, cioè dire ok, non ho tra virgolette una penso sia si può definire malattie problematiche, diciamo così, piuttosto comuni, però il fatto di essere consapevoli di avere la problematica, di ok, oh, c'è questo problema, risolviamolo.
O cioè, magari di non sapere che cos'è.
Parliamone, esatto.
Esattamente, parliamone. Ma di dire c'è qualcosa che non va.
Sì, perché penso che il passo importante sia dire ok, ma mi serve andare allo psicologo? Cioè, voglio dire, se io ho male alla gamba vado all'ortopedico, logicamente, no? E il fatto di essere consapevole che può essere utile andare a parlare con una psicologa, questo è il primo passo, a mio modo di vedere, importante.
Questo è decisamente il primo passo, l'abbiamo già detto in interviste precedenti, perché è un passaggio fondamentale.
Ancora di più in questo momento, credo,
sì,
no?
Ancora di più, e se questo può essere utile a incoraggiare qualcuno, io non ho mai incontrato nessuno che abbia detto, sia venendo da me o andando da colleghi, sono andato e poi ho interrotto perché proprio non serviva niente. Un passaggio dentro di sé si fa sempre. Poi bisogna trovare anche il click proprio tra il professionista e il cliente che funziona.
Certo.
Non si può piacere tutti, non mi vanno bene tutti e quindi anche questo deve avere il suo spazio e la sua dimensione.
Le categorie più colpite secondo lei da queste problematiche dovute chiaramente al difficile periodo, perché adesso è un anno che andiamo avanti, cioè chi è che ne risente di più? Specie nel lungo periodo come questo, cioè mi viene in mente da pensare ai ragazzi, io banalmente entro in medico, vabbè noi siamo adulti, ok, un anno che non facciamo questo, tutto sommato, ma per un adolescente, per un ragazzo sono anni importanti, insomma.
Per un adolescente
mi perdoni, ma questa è la riflessione semplice che faccio io.
La riflessione semplice, adolescenti, diciamo dalle superiori fino ai trentenni, che sono ancora giovani adulti, ma in qualche modo ancora un po' adolescenti nella nostra cultura, come sappiamo, che stanno mostrando più difficoltà, che stanno anche chiedendo aiuto o che si stanno chiudendo di più perché non riescono a chiedere aiuto. Il problema scarso investimento sulla progettualità che possono avere in questa fase sta avendo, credo, un grosso impatto.
Progettualità di che tipo? Progettualità?
Progettualità dal finire la scuola, okay, e poi faccio un progetto di lavoro, ma io prima facevo il cameriere,
certo.
E adesso quando è che potrò ricominciare?
Con tutta probabilità saranno tutti promossi, credo, immagino, forse, non lo so, cioè voglio dire, ma
sì,
una mancanza di stimoli? Cioè una mancanza di stimoli?
Certamente c'è
PC,
una mancanza.
Sto davanti al PC e mi basta questo. Cioè purtroppo questo può essere un problema, siamo tutti legati anche al computer, no? Sembra che il computer ormai sia diventato il nostro amico con cui posso comunicare con tutti, in realtà è diverso, giusto? Per i ragazzi forse lo è ancora di più.
Per i ragazzi lo è ancora di più e il fatto di non poter festeggiare insieme, di non poter fare la scampagnata,
certo,
la camminata in montagna in gruppo, di ritrovarsi per un aperitivo rilassati in più di due o tre, questo sta avendo un impatto.
Ci sono giovani che si rivolgono a psicologo perché delle volte penso che anche un genitore, tra virgolette, non dico convincere perché è un termine brutto, ma guidare il figlio oppure la figlia verso il fatto di dire vai a farti una chiacchierata o andiamo a farci una chiacchierata, genitore e figlio oppure no, cioè dallo psicologo ci va solo il cliente o anche l'accompagnatore, domanda.
Solo il cliente.
Solo cliente.
L'accompagnatore ci va se, per esempio, la persona vuole avere un primo approccio un po' più morbido, non si sente sicuro, qualche volta nel caso di bambini e adolescenti o magari con le persone più anziane, però in genere si incontra la persona con ragazzine e adolescenti, a volte è il genitore che può prendere il contatto, ma io devo dire che mi contattano direttamente i ragazzi. Nella maggior parte dei casi, avendolo comunicato a casa e in accordo con i genitori, ma lo fanno di propria iniziativa.
Certo, ci sono più giovani quindi in questo periodo?
Ci sono moltissimi giovani, cioè il decennio tra i 18 e i 30 è in realtà molto animato da questo punto di vista, perché loro escono, ma tu prima chiedevi quali categorie sono più colpite. Questa qui sicuramente, perché ha tutta la dimensione della socialità e della progettualità, e che sono compresse in questo momento, e gli anziani, che però hanno più fatica a esprimerlo. E certo, per i quali categoria. È più difficile anche adesso, per alcuni è difficile semplicemente andare a iscriversi per fare il vaccino.
Chiaro, certo. Per non parlare del, tra virgolette, problema possibile dell'ansia, quando arriverà il vaccino, perché adesso, non lo so, specie per gli anziani si parla, arriva, ma quando arriva, come arriva, tutte queste cose possono pure influire, no?
Sì, allora purtroppo. Per gli anziani del over 80, in realtà sono tutti, hanno i vaccini a disposizione, le prenotazioni stanno funzionando, c'è la dimensione dell'attesa per le fasce più giovani.
È perché noi tutti chiaramente adesso dici che facciamo, aspettiamo il vaccino, ma quando arriverà? Che magari siamo convinti che arriva, speriamo il prima possibile chiaramente, ma potrebbe non essere così, e tutto questo tempo che facciamo? Non usciamo di casa? Non ci relazioniamo? Non facciamo altro? E credo sia una dimensione anche questa dell'attesa. Cioè, quanto l'attesa verso una situazione migliore,
attesa
verso il vaccino,
incerta.
Esatto, vero?
Sì. Bisogna. Questo sta mettendo alla prova di più le fasce invece tra i 50 e i 60 anni.
Mamma mia.
Perché si è troppo giovani per essere vaccinati a breve, troppo anziani per sentirsi abbastanza protetti, e quindi è un po' la categoria più difficile.
Certo che immagino il suo mestiere, dottoressa, non deve essere facile stare sempre a sentire tutte le problematiche delle persone, magari più clienti in un giorno, e logicamente assimilare tutto questo e saper guidare poi la persona verso una via d'uscita. E purtroppo l'uscita ce l'abbiamo noi, ma nel senso che abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Allora, beh, dottoressa, la ringraziamo moltissimo. Mi piace anche ricordare che, appunto, come abbiamo detto, lei esercita a Verona, ma anche qui al Poliambulatorio Gordino ad Agro di Locale Vietta Valcossana, quindi per un colloquio penso che sia abbastanza semplice. Viene su abbastanza frequentemente, dottoressa?
Una media una volta a settimana, massimo.
Ecco, quindi eventualmente si può contattare il Poliambulatorio, perché logicamente adesso abbiamo avuto 20 minuti di tempo, ma per noi è stato molto gradevole e utile rincontrare la dottoressa Dei Prai, quindi ognuno potrà eventualmente proseguire questi colloqui direttamente con lei.
Certamente.
Dottoressa, la ringraziamo moltissimo, speriamo di sentirci presto e in una situazione, speriamo, migliore. Nella sua lunga carriera è forse il periodo più difficile questo per il suo lavoro?
È un periodo particolare.
È un periodo
decisamente
particolare,
sì. Una bella sfida.
Una bella sfida.
Una bella sfida, allora, prendiamola tutti come una sfida e la possiamo affrontare, ognuno con le sue capacità.
La definita sfida e non battaglia. Questa qui è una cosa su cui andare a riflettere anche secondo me positivamente. Grazie molto a dottoressa Laura Dei Prai, sentirci.
Grazie a voi.